Ecco, è avviata la registrazione. Partiamo con la seduta della Commissione consigliare numero 2, Commissione per le politiche culturali e sociosanitarie, convocata per oggi, lunedì 28 alle ore 18, in modalità teleconferenza, avvalendosi dell'applicativo Cisco Webex Meetings. Noi abbiamo un punto all'ordine del giorno che è la presentazione del piano di zona unionale operativo per l'anno 2021. E i commissari presenti, vedo qui, sono Amicucci Modesto, Ilaria Sita, Laura Bottinelli, Michele Sardone e Paola Cuoghi. Sono presenti anche con noi, è presente anche con noi l'assessore Nadia Caselgrandi ed è presente Claudia Bastai che ci illustrerà il piano di zona, il progetto. Io per cominciare do quindi subito la parola all'assessore Caselgrandi per la presentazione dell'oggetto. Prego.
Sera, scusate, ma ci mettevo un attimo perché non riuscivo a riattivare l'audio. Grazie della vostra disponibilità, buona serata. Volevo solo anticipare la dottoressa Bastai nella presentazione per dire che questo è una parte del piano di zona che riguarda l'anno 2021 e che è un prolungamento del piano di zona in vigore. Infatti la Regione Emilia-Romagna ha deciso di protrarre, stante lo stato di Covid, il piano di zona attuale anche per quest'anno e per dare vita 2022-2024 al prossimo piano di zona. Ovviamente per avere il prossimo piano di zona dovremo aspettare le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, ma vi anticipo che vorremmo, così come abbiamo fatto nel piano precedente, fare un piano partecipato, per cui l'autunno sarà dedicato comunque alle consultazioni, alle verifiche, a una costruzione chiaramente che coinvolgerà anche voi in base ovviamente alle vostre disponibilità. Essendo in questo caso un protrarsi del vecchio piano di zona, poi vi dirà meglio ovviamente la dottoressa Bastai, abbiamo concentrato anche la presentazione sulle innovazioni, sulle novità che ci sono. Novità ovviamente che nascono dal piano di zona, ma che sono anche, come dire, frutto di azioni di scelte che noi abbiamo fatto in precedenza. Ecco, il tema di fondo è un rafforzamento, poi dopo mi taccio perché non voglio entrare nel merito, un rafforzamento del piano di zona non solo come piano sociale e collegato con la parte sanitaria. C'è già una parte rafforzativa per quanto riguarda questo rapporto, ma ancora di più c'è un rapporto che si è concretizzato in modo tangibile con anche la parte educativa. Voi sapete che siamo in Unione dallo 2018 per quanto riguarda il sociale, non è così per quanto riguarda la parte educativa, ma attraverso atte che poi dopo la dottoressa Bastai vi dirà, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare, per cui possiamo parlare con cognizione di causa di un piano che è un piano sociale, sanitario, ma anche educativo e all'interno del quale c'è anche una parte forte per quanto riguarda le politiche abitative. Mi taccio e do la parola alla dottoressa Bastai. Grazie a tutti della vostra presenza.
Grazie, prego, dottoressa Bastani.
Buonasera a tutti. Come diceva Nadia, è la presentazione del programma attuativo 2021 che sarà oggetto di approvazione, anzi lo è appena stato, da parte del Comitato di Distretto, che per noi coincide con la Giunta dell'Unione, proprio per il fatto di essere un attuativo, mentre invece sapete che il triennale, essendo un atto di indirizzo, viene approvato dal Consiglio dell'Unione, essendo una materia completamente trasferita. Quindi questo programma annuale 2021 si configura come un anno ponte in attesa della nuova programmazione regionale. Sapete che la Regione approva un piano regionale sociosanitario sulla base del quale noi approviamo il nostro triennale. L'ultimo piano della Regione, l'ultimo piano triennale risale al triennio 2017-2019, sulla base del quale noi abbiamo attivato il nostro triennale 2018-2020 e adesso siamo in un anno di proroga nell'attesa che la Regione approvi il proprio piano triennale sulla base del quale noi approveremo il nostro nuovo triennale. Da disposizione della legge regionale, che è la legge 2 del 2003, che è la legge per noi cornice dei servizi sociali, è previsto che il piano sociale sanitario regionale conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Quindi, nonostante sia scaduto nel triennio della Regione, il piano regionale ultimo approvato resta efficace fino a quando non c'è l'approvazione del nuovo. Anche in questo piano attuativo, quindi rientrando nella cornice della programmazione della programmazione triennale regionale, restano, diciamo, valide sia quelle che sono le indicazioni del piano sociale sanitario, le relative schede attuative. Sapete che nel momento, a seguito dell'approvazione del piano, la Regione con una successiva deliberazione ha approvato 39 schede attuative sulla base della quale poi noi abbiamo fatto i nostri programmi e ha individuato 3 obiettivi generali che chiaramente restano tuttora validi come obiettivi strategici trasversali a tutte le varie aree, che sono la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà, l'indicazione dell'individuazione dell'ambito distrettuale come nodo strategico dell'integrazione sociale sanitaria. Questa è una parte molto, proprio un obiettivo importante per la Regione, la coincidenza del distretto con l'Unione, con la coincidenza dell'individuazione dell'ambito primale che noi abbiamo raggiunto dal momento in cui tutti i comuni del distretto hanno trasferito le funzioni del sociale all'Unione e l'abbiamo realizzata anche con la gestione associata del servizio sociale territoriale, che rappresenta un altro obiettivo importante della Regione proprio nell'ottica di qualificazione dell'attività e dei servizi sociali. Inoltre, un terzo obiettivo strategico della Regione contenuto nel documento regionale è lo sviluppo di quegli interventi, di quei servizi connotati da prossimità e di integrazione, in particolare sociale e sanitaria. Qua parliamo delle case della salute, infatti all'interno del piano c'è una scheda dedicata alla casa della salute e a tutti quei modelli integrati multidisciplinari di intervento. In questo senso si parlano delle equipe, le equipe multidimensionali che sono sempre di più diventano degli strumenti per una presa in carico, quindi non più un sovrapporso in modo parallelo di servizi diversi, ma l'attivazione di equipe per una presa in carico e per un'elaborazione di un progetto integrato. Questo in particolare per quello che riguarda l'ambito sociale sanitario, ma non solo. Queste sono lo schema con le risorse di cui abbiamo a disposizione in questa annualità e quelle che a confronto con quelle del 2020. Con una delibera di aprile del 2021 la Regione ha approvato il nuovo stanziamento del Fondo Sociale Locale. Con la terminologia Fondo Sociale Locale sono ricomprese all'interno, diciamo, di questo fondo sono comprese sia le risorse regionali, cioè le risorse che la Regione stanzia con risorse regionali, sia quelle risorse che provengono dallo Stato, dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che viene riconosciuto, insomma, che viene fondo che viene erogato alla Regione e che la Regione, congiuntamente alle proprie risorse, stanzia a favore dei territori. Quindi le risorse per questa annualità 2021 sono, insomma, poco più di 44 milioni e sono abbastanza tendenzialmente in linea con quelle erogate nell'annualità precedente. Poi vediamo dei progetti finalizzati. Questi sono, mentre le risorse precedenti, cioè quelle del Fondo Sociale Locale, quelle risorse sono stanziate per diciamo finanziare il sistema complessivo dei servizi, quindi tutte le azioni ricomprese all'interno del piano di zona, ci sono ogni annualità ci sono dei progetti finalizzati, cioè degli stanziamenti delle risorse che vanno a finanziare particolari progetti e sono quelli elencati, quindi il Fondo Mobilità Sociale, quindi delle risorse, un progetto che va a finanziare tutta la sorta di contributi per l'utilizzo a rimborso per i costi per l'utilizzo del trasporto pubblico locale, quindi per gli abbonamenti, un programma carcere, delle risorse che vanno a finanziare l'attività del centro per le famiglie, quindi qua sono, insomma, più risorse regionali, statali, e poi il programma PIPPI, che è un programma finalizzato dallo Stato, dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, che prevede una sperimentazione su una modalità innovativa di agire nei confronti delle famiglie che vengono indicate come famiglie negligenti, cioè famiglie che sono prevalentemente connotate da delle fragilità di tipo relazionale, di tipo educativo, e con questo programma si sperimenta una modalità nuova di presa in carico, di accompagnamento di queste famiglie, con l'obbligo di prevenire ed evitare l'istituzionalizzazione, quindi arrivare a dei momenti in cui, per tutta una serie di motivazioni di fragilità, si rende necessario l'allontanamento del minore dalle proprie famiglie. Quindi questa propria metodologia è finalizzata in quest'ottica di prevenire gli allontanamenti. Finanziamento, insomma, programma che dopo vedremo anche successivamente, è un programma sperimentale a cui come Unione abbiamo aderito e stiamo adesso in questo mese facendo la formazione. Poi altre risorse che altri progetti finalizzati, qua vedete il programma finalizzato. Il programma finalizzato Scheda 40, che questa è un'azione innovativa che la Regione ha approvato l'anno scorso, cioè che si somma alle 39 che erano state precedentemente approvate, che prevede delle azioni di contrasto alle disuguaglianze, quindi a tutte quelle azioni a contrasto della povertà materiale, mentre invece quello successivo sono azioni di contrasto alla povertà minorile, povertà educativa e relazionale. Vedete che questi due finanziamenti di 4 milioni e di 1 milione e 500 sono stati stanziati, sono nella colonna centrale, cioè prevedono sono degli stanziamenti che la Regione ha stanziato nel 2020, ma a luglio con l'equilibrio di bilancio di luglio. Quindi sono risorse ulteriori che la Regione nel 2020 ha messo a disposizione dei territori proprio per formulare delle azioni a seguito della situazione che si è creata dopo il Covid, quindi sia un indebolimento, un aumento delle fragilità sia da un punto di vista economico che dal punto di vista educativo-relazionale, in particolare dovuto alla chiusura delle scuole, all'attività, alla DAD, insomma tutte quelle condizioni che abbiamo visto che ci hanno accompagnato per il 2020 ma anche nel 2021, motivo per cui adesso per quello che riguarda il 21 la Regione ha stanziato 3 milioni sulle azioni a contrasto della povertà materiale, ma già preannunciato che con gli assestamenti di luglio adesso del prossimo mese andrà a destinare ulteriori risorse. Quindi anche quest'anno, come l'anno scorso, nel mese di settembre-ottobre dovremo approvare un integrativo del nostro piano attuativo per andare a finalizzare le ulteriori risorse che la Regione ha già anticipato e stanzierà per i territori. Quindi queste sono le risorse regionali di cui abbiamo a disposizione per la nostra programmazione. Il finanziamento che qua vedete, azione a supporto senza fissa dimora, è rivolto solo ai comuni capoluoghi o con più di 50.000 abitanti, quindi noi a questo non accediamo a questa forma di finanziamento. Quindi in sintesi un po' quello che vi dicevo prima, quindi il Fondo Sociale Regionale ammonta per l'anno 2021 a circa 51 milioni ed è composto, come abbiamo visto prima, dalle due quote di risorse statali e regionali. Quindi queste risorse sono dedicate al complesso degli interventi per finanziare il sistema dei servizi sociali, quindi il sistema integrato dei servizi sociali e sanitari che appunto vengono programmati attraverso il piano di zona, il nostro documento di programmazione. E la quota statale del Fondo Sociale Locale, vi ricordate, abbiamo guardato, Fondo Sociale Locale si compone di due finanziamenti regionali e nazionali, ammonta circa 27 milioni. E questa quota, essendo una quota nazionale, è stata stanziata con un decreto nazionale del 19 novembre del 2020 che ha definito che almeno il 50% di questa quota, dei 27 milioni, deve essere dedicata all'area minori e famiglia. La Regione per il 2021, ma in realtà è una conferma perché era stato fatto anche nel 2020, ha definito che il totale di questa quota, quindi il 100% della quota che poi insomma, che dopo andiamo a vedere, è assegnata al distretto, deve essere assegnata a quest'area, cioè a finanziare interventi proprio dell'area minore famiglia, ritenendo questa l'area sulla quale investire maggiormente. Chiaramente l'area della quest'area è quella che soprattutto sono quelle aree che rivestono particolare attenzione e problematicità a seguito della pandemia in termini di fragilità e di disuguaglianze. Quindi sì, come dicevo, la decisione di dedicare la totalità delle risorse di questo fondo proprio a quest'area, infanzia, adolescenza e famiglia, risponde proprio alla necessità di garantire un maggiore supporto a questo target. Questa azione, tra l'altro, nell'ottica della Regione, che come dicevo hanno stanziato il 100% di risorse per quest'area, rientra anche nell'obiettivo della Regione di andare a qualificare l'attività dei servizi minori, quindi in particolare in termini di servizi sociali che si prende in carico questo target, rivolgendo azioni sia ai minori ma anche in particolare al sostegno delle capacità e delle competenze genitoriali. E questo rientra tra gli obiettivi anche definiti, qua ho citato quella che è questa direttiva del 2019 e anche i lavori di una commissione speciale d'inchiesta che la Regione ha istituito, che sono lavori e commissioni che sono stati istituiti dopo i fatti di Bibbiano del 2019, che hanno portato ad un'analisi e anche ad una rivisitazione di tutto un po' il sistema dei servizi sociali e del servizio tutela minore. Quindi è chiaro che poter investire maggiori risorse per interventi in quest'area, chiaramente in un'ottica di prevenzione, quindi potenziare anche gli interventi a supporto delle famiglie, accompagnamento alle responsabilità genitoriali, viene anche nell'ottica di potenziare, rafforzare i servizi tutela minori dei comuni e dell'Unione, nell'ottica proprio di evitare quelli che sono gli allontanamenti dei minori e delle loro famiglie. Insomma, rientra anche in quel programma finalizzato che guardavamo prima, che si chiama con questo acronimo PIPPI. Le risorse del Fondo Sociale Locale, quindi della quota statale, che dicevamo che la Regione ha previsto che il 100% deve essere dedicate a quel target di azioni, e vengono da quel decreto interministeriale, devono essere utilizzate per tre macro attività. La prima è l'accesso, valutazione e progettazione, quindi è una macro attività al cui interno ci sono come interventi il rafforzamento dei servizi sociali territoriali. Quindi una parte di queste risorse devono essere dedicate a rafforzare i servizi, quindi in termini di personale, sia come servizio sociale professionale, che sapete questi sono gli assistenti sociali, sia in termini di sportello sociale, che è il nostro front office, che lo sportello sociale, insomma, a livello, è diciamo una parte del servizio sociale territoriale che nella nomenclatore nazionale si chiama segretariato sociale, ma la finalità è sempre quella di primo accesso, di filtro e di orientamento delle domande. Quindi, come dicevo, una parte consistente di questa attività, di questo finanziamento, deve essere dedicato a questo ambito di rafforzamento del servizio. Un'altra parte di risorse, il massimo, insomma, nella misura indicativa del 40%, con qualche margine di flessibilità, deve essere invece dedicata, sempre siamo nel campo delle risorse nazionali, a tutte le misure per il sostegno e l'inclusione sociale dell'area minore famiglie. Quindi, se prima nella macro attività precedente si parlava di rafforzamento del sistema, quindi operatori in sostanza, e qua in questa macro attività rientrano tutti gli interventi e i servizi che noi mettiamo in campo per supportare le competenze genitoriali. Quindi abbiamo le azioni di socioeducativa territoriale, l'educativa domiciliare, quella che noi possiamo fare, educativa individuale con educatori, le azioni di sostegno e supporto alla genitorialità, che anche qua dopo vedremo, il sostegno ai primi 1000 giorni di vita dei bambini. Questa dei primi 1000 giorni è una scheda del piano di zona, è un programma regionale, la promozione dell'affido familiare e il sostegno alle famiglie negligenti. Vi ricordate quel programma PIPPI che vi ho detto prima, che cosa si intende per famiglie negligenti, e sostegno all'adolescenza. Quindi questi sono tutti interventi e servizi che vengono finanziati con una quota parte di Fondo Sociale Locale, quota Stato. Mentre invece un'altra parte, la terza macro attività, la terza e l'ultima, nella misura massima del 25%, deve andare a finanziare, può andare a dire finanzia le strutture comunitarie residenziali, quindi queste le comunità. Quindi anche qua si vede la residualità di questo finanziamento, proprio perché l'obiettivo è quello di rafforzare sia gli interventi che la parte della presa in carico per arrivare a ridurre il più possibile quelli che possono essere gli allontanamenti dei minori in contesti comunitari. Quindi qua abbiamo guardato quelle che erano le risorse a livello regionale, quale vediamo come quelle risorse vengono ripartite vengono ripartite a livello del nostro distretto, quindi noi avremo il fondo sociale locale, quindi abbiamo circa 445 mila euro della quota che derivano dalle risorse statali che noi dobbiamo andare ad utilizzare sulla base di quel riparto delle tre macro aree che abbiamo visto prima. Abbiamo 279 mila euro che sono la quota regionale che invece va a finanziare tutte quelle che sono le azioni previste all'interno del piano di zona, in particolare insomma alcune schede che ho indicato che dopo andremo a vedere. Poi abbiamo dei fondi finalizzati, quindi 16.000 euro circa per il fondo per la mobilità sociale, quindi insomma, questo è un bando che tutti gli anni facciamo per finanziare, erogare dei contributi a rimborso di spese di trasporto pubblico, quindi abbonamenti di autobus o di treni. E il fondo programma carcere, qua sono 13.000 euro, un po' più alto rispetto all'anno scorso, che va a finanziare in particolare proprio su Castelfranco tutte le azioni realizzate nell'ambito del carcere, quindi sia a sostegno delle persone carcerate, quindi per migliorare la loro qualità di vita, sia per attivare dei progetti di reinserimento sociale per quei carcerati che possono accedere a delle misure alternative al carcere, quindi necessitano di un inserimento, un reinserimento sul territorio. Ancora abbiamo una quota che finanzia il centro per le famiglie, questa è una quota che insomma utilizza sia fondi regionali che fondi statali, e in particolare il centro per le famiglie, dopo insomma lo vedremo nelle azioni successive, finanzia tutta una serie di azioni sia a sostegno dei primi 1.000 giorni di vita, quindi della fascia di età 0-3, quindi sostegno alle capacità genitoriali, e sostegno all'adolescenza con un particolare sportare all'adolescenza, e tutta una serie invece di altri interventi proprio anche di supporto ai genitori in termini di consulenza. E questo, il Centro per le Famiglie, è un servizio che da gennaio ha una valenza per l'intera Unione e ha visto l'apertura da gennaio di uno sportello anche presso il Comune di Castelfranco, oltre che presso il Comune di Nonantola. Quindi è lo stesso centro, con chiaramente una gestione unitaria, che prevede due sportelli nell'arco insomma della settimana, due aperture di sportelli, mentre invece chiaramente tutte le attività che promuove sono rivolte a tutti i residenti dell'Unione. Poi ci sono le 49.000 euro che va a finanziare le azioni di contrasto alla crisi economica, quindi quelle azioni legate alla povertà materiale che dicevamo prima, in particolare quelle situazioni colpite dalla riduzione e dalla perdita del lavoro a causa Covid. Il programma PIPPI, quello che vi ho detto, che quella sperimentazione a cui abbiamo partecipato, che è in atto e che ha un apposito finanziamento di 70.000 euro, adesso ancora questo è stato stanziato, ma deve ancora uscire l'atto che ci va a indicare come finalizzare queste spese, perché chiaramente essendo fondi finalizzati noi non siamo liberi del loro utilizzo, ma dobbiamo rispettare quelle che sono le linee regionali nel loro utilizzo. E poi il Fondo Povertà 2020, che questo insomma ha uno stanziamento importante di quasi 400.000 euro, più alto di quello dell'anno scorso che era 299.000, quindi insomma vediamo un incremento di 100.000 euro sul 2020 rispetto a quello precedente. Poi in realtà qua diciamo, Fondo Povertà 2020, perché è lo stanziamento nazionale, quindi che per noi poi si riverbera sul 2021. E questo è uno stanziamento che non transita attraverso la regione, il Ministero lo dà direttamente ai distretti, insomma direi l'abbiamo già incassato, però al fine di ricondurre ad unità dobbiamo all'interno del piano di zona anche andare a ricondurre le azioni di questo finanziamento ad unità al fine di dare proprio la fotografia di tutti i vari interventi che facciamo. E questo fondo povertà, dopo lo vedremo più avanti, c'è una scheda dedicata, una tabella dove insomma vado a scorporare questi 399.000 euro, che cosa vanno a finanziare, però sono in particolare risorse che da quest'anno tra l'altro hanno una valenza strutturale, quindi sono risorse su cui i territori e i distretti potranno contare tutti gli anni, che puntano proprio ad un rafforzamento del servizio sociale territoriale, sia per la parte dello sportello che per la parte del servizio sociale territoriale, oltre che a prevedere il finanziamento di interventi rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, perché vi ricordo che questo fondo in particolare è stato, insomma, è destinato proprio al contrasto alla povertà, quindi anche all'attuazione, insomma, al di là di quello che chiaramente riguarda il rafforzamento del personale che ha una competenza, insomma, rivolta a tutti i cittadini, a tutti gli utenti. Per quelli che riguardano invece gli interventi che vengono effettivamente erogati con questo fondo, sono rivolti esclusivamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Comunque dopo lo andremo a guardare più nel dettaglio. E quindi questa è la parte dei finanziamenti. E nella parte a seguire indichiamo quelle che sono le schede del piano attuativo, che vi ricordo inizialmente la Regione nel piano sociale sanitario aveva approvato 39 schede, che sono diventate 40 l'anno scorso con la scheda che abbiamo visto prima, contrasto della povertà materiale causa Covid. Le schede sono, hanno una diversa compilazione. Questo perché? Perché questo è un documento, il piano di zona è un documento che fa una programmazione sia del sociale che del sociosanitario che del sanitario. Quindi abbiamo alcune schede che sono schede a compilazione interamente aziendale, cioè vuol dire che sono schede che prevedono degli obiettivi, una declinazione di questi obiettivi che fa l'azienda ASL e che sono delle azioni comuni a tutti i distretti, perché hanno una valenza aziendale provinciale. Infatti, se vedete, sono schede che riguardano la riorganizzazione della rete ospedaliera, lo sviluppo degli ospedali di comunità, cioè tutta una serie di interventi che sono interventi prettamente sanitari e che l'azienda realizza su tutto l'ambito aziendale e provinciale. Poi abbiamo invece delle schede sociosanitarie. Sono schede che prevedono delle azioni aziendali comuni, quindi elaborate dall'azienda ASL, ma che sono azioni che, pur avendo, diciamo, una linea di intervento comune, hanno anche una declinazione distrettuale, cioè vuol dire che ogni distretto all'interno della scheda va a delineare la specificità di come queste azioni si realizzano al proprio interno. E qua infatti vediamo la scheda della Casa della Salute. Chiaramente questa è la Casa della Salute, è in quasi tutti i distretti, ha delle azioni comune a livello aziendale, ma ogni casa della salute distrettuale ha una propria particolarità che viene evidenziata all'interno della scheda. Abbiamo il budget di salute, che questa è una scheda che indica come utilizzare, insomma, questa particolare metodologia che si riferisce in particolare agli utenti con problematiche psichiatriche. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi, quindi anche questa sono azioni aziendali con una declinazione, perché ogni distretto ha approvato il proprio piano caregiver, comunque dopo insomma lo andremo ad esaminare più attentamente, la parte della salute in carcere, il potenziamento degli interventi nei primi anni, nei primi 1000 giorni di vita, quindi questa è una scheda che proprio riferendosi alla fascia 0-3 ha una forte integrazione, perché prevede tutta una serie di azioni di competenza anche del consultorio familiare che si realizzano congiuntamente ai servizi sociali. Ancora la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche questa è una scheda integrata sociale e sanitaria, il contrasto alla violenza di genere e le azioni per insomma, l'invecchiamento attivo e dell'anziano. Tutte queste schede che qua ho declinato con poi anche il loro numero nella nostra scheda, nel nostro documento, nel nostro documento attuativo, prevedono, come dicevo, azioni comuni e aziendali con una connotazione per il nostro distretto. E poi dopo abbiamo invece delle schede che sono schede sociali, quindi sono azioni che sono di competenza dei servizi sociali e hanno solo una declinazione distrettuale, che sono il progetto di vita indipendente dopo di noi, anche questo dopo lo andremo a vedere più nel dettaglio, quindi queste sono tutte azioni che si fa prevalentemente a favore della popolazione disabile. Il contrasto all'esclusione sociale e sostegno all'inclusione attiva, le azioni nel contrasto alla povertà, anche queste dopo le andremo a vedere, le azioni a favore degli stranieri, la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, qua in particolare il tema delle pari opportunità rientra tra le azioni di competenza del sociale, il progetto adolescenza. La scheda numero 20 che indica tutti i servizi a favore della non autosufficienza, quindi degli anziani che sono finanziati dal Fondo regionale non autosufficienza, la valorizzazione delle conoscenze e dell'aiuto tra pari, quindi i gruppi di automuto aiuto che noi cerchiamo di attivare in modo trasversale su vari target di bisogni. La partecipazione civica e la collaborazione tra sistema pubblico e terzo settore, qui andiamo insomma, a ricondurre tutta una serie di attività e di azioni che abbiamo, che stiamo attivando in collaborazione con le associazioni del territorio, e queste sono azioni che insomma, sono presenti praticamente in ogni scheda, perché l'obiettivo della, come dicevamo prima, anche della prossimità e dello sviluppo anche di quella che sono le realtà territoriali è un obiettivo strategico del piano, e lo ritroviamo particolarmente in tutte le azioni, perché si ha come obiettivo primario proprio lo sviluppo di questa coprogettazione insieme col mondo dell'associazionismo in un'ottica di sussidiarietà. Ancora la scheda 25, la qualificazione del sistema di accoglienza e di cura rivolta ai bambini, qua siamo nel campo della protezione e della tutela, quindi siamo già nell'ambito degli interventi comunitari. Il consolidamento e lo sviluppo del servizio sociale territoriale, anche qua dopo l'andremo a vedere nel dettaglio, il piano dell'attività per la non autosufficienza, programmi disabili, queste sono le azioni finanziate dal Fondo regionale non autosufficienza, prima abbiamo visto nella scheda 20 sugli anziani, qua nella scheda 30 è sulla popolazione e disabili. La scheda 31 è una scheda che è stata, è stata proposta da noi, nel senso che non rientrava tra dei programmi regionali, ma abbiamo ritenuto fondamentale inserirla, che prevede tutta una serie di azioni rivolte a quella che è l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Ancora le azioni per agevolare la mobilità delle persone in condizioni di fragilità, qua vi ricordate avevamo quel programma finalizzato sulla mobilità delle persone fragili e poi le ultime due schede che sono quelle che la Regione ha finanziato, in particolare come vi dicevo con gli equilibri di luglio dell'anno scorso e che rifinanzierà probabilmente anche quest'anno, è già stata anticipato, legate a tutte quelle azioni più connotate dalla situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia, quindi per contrastare quelle fragilità date dalla crisi economica, da chi ha perso il lavoro, da chi ha ridotto l'attività lavorativa e dall'aumento della povertà minorile, educativa, relazionale, che sicuramente la chiusura delle scuole, la DAD, ha determinato con un acuirsi delle disuguaglianze, con anche un focus importante al fenomeno del ritiro sociale, che anche questo è un fenomeno che stiamo registrando un po' anche nei nostri territori, un aumento di queste situazioni di ragazzini, di minori che non escono più di casa con problematiche che se diventano importanti diventano anche delle vere e proprie patologie che necessitano di una presa in carico dei servizi di neuropsichiatria e che sicuramente l'attività a distanza delle scuole ha sicuramente acuito. Queste sono le elencato le varie azioni, andrei qua ad individuarvi in alcune di queste schede quelle che sono le azioni innovative per quello che riguarda questa annualità di questo attuativo del 2021. Allora, la scheda numero 5 che è il riconoscimento del ruolo del caregiver, vi ricordate quella scheda che abbiamo visto prima con una compilazione integrata sociosanitaria, questo è il progetto caregiver, il piano caregiver che è stato approvato recentemente dal comitato di distretto e che si è finanziato da risorse sanitarie, che prevede tutta una serie di interventi a favore dei caregiver, quindi interventi sia di riconoscimento, quindi con anche una particolare scheda che viene poi somministrata alle famiglie, ai caregiver, per riconoscere il loro lavoro, ma anche per con l'intento di prevenire quello che è il cioè di poter agire anche sul benessere psicofisico e psicologico di questi caregiver. Quindi l'importanza di questa scheda è proprio il focus, è proprio il caregiver e anche tutti gli interventi che si attuano a favore dell'utente, dell'anziano, del disabile che il caregiver assiste sono interventi che si mettono in campo con il focus non solo sul bisogno dell'utente ma anche su quello che può essere il bisogno del caregiver, quindi poter avere anche dei momenti di sollievo alla persona che assiste a queste persone e anche un'attenzione sia alla sua formazione, perché chiaramente potergli dare tutte quelle informazioni che gli consentono poi di assistere al meglio la persona, ma con anche un'attenzione al benessere psicologico proprio di questa persona che assiste. E questo sono azioni che, come dicevo, sono state definite all'interno di questo piano caregiver che è già stato approvato, che è in fase di sta partendo adesso anche in termini di intervento e che è stato ricompreso all'interno del piano di zona perché l'obiettivo del documento è fare anche una fotografia della realtà distrettuale dei vari interventi che si attuano. Il progetto della scheda numero 6, progetto di vita indipendente dopo di noi, sono tutta una serie di
azioni di interventi innovativi che vogliamo realizzare nel 2021 a favore in particolare delle persone con disabilità, quindi sia in un'ottica di vita indipendente, quindi rivolte a quei disabili che hanno insomma, un grado di autonomia, quindi vita indipendente vuol dire cercare di attivare dei momenti che consentono in qualche modo di acquisire delle autonomie e capacità anche di muoversi all'interno del territorio, fare delle piccole cose, andare a fare la spesa, insomma fare delle piccole attività in autonomia all'interno del territorio, oppure interventi del dopo di noi che sono quegli interventi che si attuano nei confronti di quei disabili che vivono insomma all'interno di contesti familiari dove hanno dei genitori anziani oppure dove purtroppo insomma non hanno più i genitori che necessitano di una presa in carico del disabile in sostituzione o insomma o in accompagnamento della famiglia. In particolare questi insomma, sono tutta una serie di interventi per la disabilità a cui teniamo molto perché vogliamo attivarli avendo a mente la flessibilità, la personalizzazione. Queste sono proprio anche modalità di interventi che abbiamo anche sperimentato proprio durante la fase del Covid, della pandemia, con la chiusura dei centri in una prima fase, poi con una successiva loro apertura e rimodulazione, con tutte quelle che possono essere anche le rimodulazioni dovute all'attenzione che dovevamo avere, oppure anche alla necessità di attivare dei servizi alternativi per quelle famiglie che avevano, insomma, non, temevano di mandare i loro familiari all'interno dei centri proprio per la paura del contagio. Quindi già insomma, nel 2020, ma ancora di più nel 2021, siamo stati chiamati per forza di cose ad attivare tutta una serie di interventi molto individualizzati, molto diversi da ogni disabile, costruito proprio sulla base delle sue caratteristiche. E questo è sicuramente quel valore aggiunto che insomma, questa pandemia ci ha insegnato, nel senso che proviamo a prendere anche qualcosa di positivo da tutto quello che è stato e quindi l'idea di potenziare questi progetti innovativi, quindi proprio in quest'ottica, progetti insomma, che siamo adesso nella fase di attivazione chiaramente in questi mesi, proprio in virtù anche insomma, un po' degli allentamenti che abbiamo potuto fare in questo campo insomma, all'interno dei centri o anche nei servizi residenziali. E poi andiamo alla scheda 10, che è una scheda che prevede delle azioni a contrasto all'esclusione sociale e sostegno all'inclusione attiva, quindi tutta una serie di azioni a contrasto della povertà che si declinano in varie tipologie di azioni, quindi sono azioni a contrasto dell'esclusione sociale nei confronti insomma, delle persone in condizione di marginalità estrema. Quindi queste sono tutte in particolare quelle persone o senza fissa dimora o comunque a rischio di perdere l'abitazione e di conseguenza la residenza. Quindi queste sono tutta una serie proprio di azioni, diciamo insomma quelle persone quasi ai margini, che prevede in particolare un potenziamento di interventi di co-housing, cioè che sono quegli interventi dove consente una individuazione abitativa, magari in coabitazione con altri utenti, coadiuvati da educatori e da figure che consentono, favoriscono sia la coabitazione ma anche l'accompagnamento della persona ad uscire da quel circuito in cui insomma, si è inserita di povertà estrema, quindi di marginalizzazione. Oppure tutte le attività che facciamo in collaborazione con il terzo settore, proprio a contrasto della povertà, come ad esempio insomma, i vari punti che distribuiscono dei generi alimentari o altre, insomma, vestiti o altre cose di cui queste persone possono aver bisogno.
Poi abbiamo le misure a contrasto della povertà e sostegno all'inclusione sociale, e queste sono tutte le attività che noi facciamo, in particolare con un focus ai percettori del reddito di cittadinanza, perché questo poi è quello che anche il piano povertà nazionale e regionale ci chiede. In particolare quello che insomma, vogliamo realizzare nel corso del potenziare nei confronti dei percettori del reddito è di mettere in campo tutte quelle attività, in particolare di sostegno genitoriale e di mediazione familiare. Questo anche il decreto legislativo che ha istituito questa misura lo prevede, e riconosce proprio anche come livello essenziale per tutti i nuclei con figli di età 0-3, quindi ritorniamo ai primi 1.000 giorni di vita che abbiamo detto prima, e la messa in atto di tutta una serie di interventi di sostegno genitoriale. Quindi questo rientra in quelle azioni di supporto al contrasto alla povertà educativa relazionale, che insomma, molte volte viene associata alla povertà economica, non è detto, però è facile che comunque sia insomma, legata anche a questa situazione di fragilità. Quindi in particolare per nel momento in cui noi andiamo per i percettori del reddito di cittadinanza a sottoscrivere il patto di inclusione, che è quella sorta di patto che noi dobbiamo fare con loro, insomma, nell'ottica di questo principio di condizionalità, cioè a fronte del beneficio, c'è cioè tutta una serie di interventi che chiediamo a loro di attivare, di seguire, c'è proprio anche questo focus sul sostegno genitoriale, proprio insomma nell'ottica di quello che dicevamo prima. E quindi questo è insomma un'attività che nell'ambito di queste misure insomma, vogliamo consolidare e sviluppare. Abbiamo la parte avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili, questo l'ho indicato perché il lavoro è sicuramente un'azione importante, non c'è niente di innovativo rispetto a quello che abbiamo fatto negli anni scorsi, ma l'ho indicata all'interno di questa scheda perché così dà la visione di tutte le varie azioni che vogliamo fare. E queste sono quelle attività che facciamo insieme con la regione, e sono i tirocini formativi, l'accompagnamento al lavoro per le persone fragili che facciamo congiuntamente alla regione e al soggetto gestore che la regione ha individuato. Un altro punto invece che insomma diciamo che è il punto che maggiormente intendiamo, uno dei punti che maggiormente intendiamo sviluppare nel 21 come azioni innovative, è proprio un'attenzione particolare alla casa come fattore di inclusione e benessere sociale. È chiaro che l'abitazione, insomma, il perdere l'abitazione è chiaro che comporta tutta una serie poi di attività cascata, fragilità che si vanno a innescare. Quindi quello che noi vogliamo fare è rafforzare gli sportelli sociali con anche questa funzione di informazione e orientamento anche nell'ambito del sostegno al mantenimento e reperimento dell'abitazione, perché la casa chi ce l'ha è bene che sia in grado di mantenerla, cioè mantenerla vuol dire essere in grado di pagare l'affitto, quindi accompagnarli anche in questo percorso, oppure alla insomma, presentazione di domande quando ci sono insomma, il bando affitto, quindi la raccolta di queste domande che possono finanziare, dare dei contributi all'affitto, oppure anche il reperimento dell'abitazione. Come reperire l'abitazione? Reperirla attraverso la costituzione di questa agenzia casa distrettuale che intendiamo attivare avvalendosi di Acer, che è l'azienda casa dell'Emilia Romagna, che è quell'ente strumentale dei comuni dell'Unione per la gestione degli immobili di proprietà pubblica, quindi delle, insomma, delle case popolari, degli alloggi di edilizia residenziale. Però Acer, sulla base di quella che è la legge regionale sulle politiche abitative, ha anche il compito di supportare i territori, supportare gli enti locali nell'individuazione di alloggi da privati che possono in qualche modo ampliare l'offerta delle abitazioni a disposizione. Quindi sicuramente questo, diciamo, è uno dei punti innovativi che stiamo con Acer portando a casa, stiamo con Acer, insomma, attivando per istituire questo servizio che va, come dicevo, a cercare, insomma, personale che lavora sui nostri comuni, sul nostro territorio, quindi che conosce, che vive il nostro territorio, che può reperire sul mercato degli alloggi da affittare, poi chiaramente con le modalità che dopo andremo a definire, per quelle categorie fragili di persone. Per fare tutto questo tramite Acer, che poi, insomma, chiaramente sulla base di risorse che andiamo a stanziare, può consentire di offrire delle garanzie ai proprietari, sia relativamente al pagamento in parte di quelli che sono i canoni d'affitto, comunque anche alla costituzione di un fondo di garanzia nel caso in cui l'inquilino che dentro non paghi l'affitto, quindi abbia delle morosità, o anche nel caso in cui si debba giungere ad una situazione di sfratto, con questo sistema, con queste garanzie, Acer dà anche supporto legale al proprietario. Quindi queste sono tutte garanzie che in cambio di un affitto ad equo canone, perché chiaramente il proprietario, se ha queste garanzie, deve l'alloggio lo deve affittare ad un canone calmierato e consente a noi di poter incrementare, avere a disposizione più alloggi da poter affittare. E questo è, diciamo, un progetto a cui teniamo molto, soprattutto nell'ottica del quando si arriverà allo sblocco degli sfratti, che, insomma, ci aspettiamo anche di dover, insomma, gestire con un aumento di queste situazioni. E poi vado alla scheda 14, che è una scheda che prevede tutta una serie di azioni legate alla promozione delle pari opportunità e al contrasto alla violenza di genere. Sono azioni che sono state definite in un particolare tavolo di coprogrammazione che abbiamo attivato nei mesi scorsi insieme con delle associazioni rappresentative del territorio, dove insieme a loro si sono stabilite delle priorità di intervento che prevedono in un ottica di prevenzione, quindi tutto quello che è considerata prevenzione primaria, quindi con un'ottica alla, più che altro alla formazione, all'educazione. Si è ritenuto importante partire con agire sulla prima infanzia, quindi sui servizi, sui nidi di infanzia, sulle scuole di infanzia, quindi partire dai piccoli, oltre che tutta una serie di attività che si vuole realizzare all'interno delle scuole primarie di primo grado, quindi delle scuole medie, quindi dei preadolescenti. Questo in un'ottica di prevenzione e di formazione. Poi nell'ottica invece di tutela, di protezione, è l'attivazione di uno sportello d'accoglienza, quindi uno sportello contro la violenza, quindi uno sportello dove le donne possono andare nel caso in cui debbano o denunciare o debbano, insomma, farsi poter attivare dei meccanismi di protezione. sportello che intendiamo attivare chiaramente con una valenza sull'Unione, su più comuni, su più punti, per cercare di essere, di dare una diffusione capillare. E queste sono azioni che andremo a realizzare insomma nell'autunno del 2021 e per cui abbiamo chiesto anche, abbiamo partecipato ad un bando della Regione, abbiamo chiesto un finanziamento e siamo in attesa della sua, insomma, dell'esito. Faccio un inciso che per quello che riguarda tutte le attività che noi realizziamo nelle scuole, dopo insomma lo vedremo anche in altre azioni, però sono tutte attività che sono coordinate ed integrate con i servizi educativi dei comuni. Quello che diceva Nadia all'inizio, insomma, abbiamo cercato, e questo diciamo che è insomma forse il primo piano di zona, piano attuativo, che ha una forte integrazione con anche i servizi educativi dei comuni, perché tutto quello che noi andremo a realizzare nelle scuole verrà intanto inserito all'interno del piano dell'offerta formativa, quindi vuol dire che è stato condiviso prima della sua proposizione con le colleghe dei servizi di istruzione dei comuni e anche con i dirigenti scolastici, che in particolare relativamente a questa scheda proprio delle azioni a contrasto alla violenza di genere hanno partecipato anche loro a questo tavolo di coprogrammazione, quindi anche loro hanno partecipato alla definizione di queste linee che prevede il partire dai piccoli, insomma di agire sulle scuole con i bambini più piccoli. Quindi tutto questo è stato analizzato e condiviso anche con i dirigenti scolastici, motivo per cui tutto quello che si realizzerà si cerca di inserirlo in modo coordinato ed integrato all'interno delle scuole. L'altra scheda sono gli interventi nei primi 1.000 giorni di vita e di sostegno alla genitorialità. Anche questa è una scheda che è stata elaborata in modo molto condiviso, oltre che con i servizi sanitari. Vi ricordate che avevamo visto all'inizio che è una scheda sociosanitaria, perché prevede tutta una serie di azioni che fa anche il consultorio, ma sono tutta una serie di interventi che come servizi sociali mettiamo in campo prevalentemente attraverso il Centro per le Famiglie e che però si integrano fortemente con quelli che fanno i servizi educativi dei comuni, quindi non facciamo delle cose parallele a quelle che si fa all'interno degli asili nido, ma condividiamo le azioni e dopo si realizzano in modo congiunto, quindi c'è diciamo un filo conduttore che collega tutte le azioni che fa o sociale o l'educativo o sanitario, quindi siamo all'interno di una programmazione unica che può vedere attori differenti, ma visto che il target è lo stesso, perché sono le famiglie con i bimbi nella fascia 0-3, non ci andiamo a sovrapporre tra servizi, ma facciamo una programmazione unitaria. In particolare tutto questo è stato anche precedentemente a questo è stato, insomma, si è proprio lavorato su questa integrazione con l'educativo attraverso la approvazione intanto di un'intesa in tutti i comuni aderenti all'Unione e nell'Unione che ha previsto la costituzione di un tavolo socio-educativo in cui sono presenti amministratori e tecnici dei servizi sociali e dei servizi educativi con il compito di fare una programmazione unitaria. Questo nell'ottica di quello che sia la Regione ma anche lo Stato parla sempre di più di comunità educante, quindi se noi dobbiamo realizzare una comunità educante vuol dire che tutti i vari attori si devono tra di loro integrare e elaborare una programmazione unica. programmazione del socioeducativo che poi insomma è stata approvata il mese scorso e ha previsto tutta una serie di azioni da realizzarsi nel triennio e azioni che poi sono state per quello che riguarda il 2021 inserite all'interno anche del piano di zona. Quindi questo per insomma fare insomma vedere il forte lavoro di integrazione che si è fatto in questi mesi. Abbiamo la scheda 27, che è la scheda del servizio sociale territoriale che abbiamo già visto prima, è composto dallo sportello sociale e dal servizio sociale professionale, quindi qua è insomma un po' quello che è una sintesi di quello che abbiamo già visto in altre schede. Vedete la presenza all'interno dello sportello sociale di un operatore dedicato alle problematiche abitative. Questo l'abbiamo visto nella scheda 10 quando si parlava del contrasto alla povertà e del focus sull'abitazione, sul mantenimento dell'abitazione. Qua è presente in questa scheda, quindi con il focus al servizio, quindi all'organizzazione del servizio. Stessa cosa sul servizio sociale professionale, quindi si va verso un rafforzamento di questa funzione anche attraverso il fondo povertà, che dopo vedremo, con un rafforzamento anche in termini operativi, perché negli ultimi mesi stiamo operando insomma delle assunzioni di personale, di assistenti sociali, proprio nell'ottica rafforzamento, e stiamo anche operando una riorganizzazione del servizio che vede una articolazione del lavoro in tre grosse macro aree, di cui una è proprio l'area della responsabilità genitoriale. Quindi questo nell'ottica di quel focus sulle famiglie, sui minori, che dicevamo prima, di attenzione sia al contrasto della povertà educativa relazionale, sia quell'attività importante di lavoro con le famiglie negligenti, sempre nell'ottica di rafforzamento delle capacità genitoriali per prevenire poi delle forme di allontanamento, comunque tutto quello che può causare un acuirsi di disparità nell'ambito dei minori. Un'area della non autosufficienza, anche questa abbiamo ritenuto importante dedicare proprio degli operatori che si dedicassero solo all'area della non autosufficienza, proprio nell'ottica di quella personalizzazione degli interventi per anziani e per disabili che abbiamo visto. Quindi si va verso un'ottica di poter attivare degli interventi il più possibile legati alla tipologia di bisogno. Quindi è importante che ci siano anche degli operatori che congiuntamente all'equipe del sanitario siano in grado di attivare questi interventi, verificare i bisogni e attivare degli interventi che siano in linea con i bisogni. E poi l'area della povertà e dell'inclusione, con tutte quelle attività che dicevamo prima, l'attenzione alla casa, al lavoro e tutte quelle che sono le attività che ruotano intorno al reddito di cittadinanza per quelli che sono insomma, i beneficiari di questo strumento. Poi abbiamo le ultime due schede, che sono quelle che abbiamo visto prima, definite dalla Regione lo scorso anno per rispondere ai nuovi bisogni emersi dopo la pandemia, quindi attività che prevedono una serie di attività a contrasto della povertà materiale, quindi implementare tutte le risorse a disposizione per l'erogazione dei contributi economici, promuovere la collaborazione con il terzo settore per tutte quelle forme di accompagnamento e di personalizzazione di progetti a favore di queste situazioni, e anche insomma l'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, quindi buoni spesa oppure di forme di sostegno economico alle associazioni con cui abbiamo insomma sottoscritto già dall'anno scorso un accordo di collaborazione per collaborare insieme con i servizi proprio per il contrasto a queste situazioni di povertà materiale. Infine l'ultima scheda, che è quello che abbiamo visto prima, che è più sulla povertà educativa e relazionale, e questa è una scheda che prevede tutta una serie di azioni che vengono realizzate in collaborazione con i servizi di istruzione dei comuni, in particolare tutte queste attività, quindi il finanziamento di laboratori tecnico-creativi all'interno delle scuole, queste attività laboratoriali e lo spazio di ascolto all'interno delle scuole erano interventi che fino all'anno scorso venivano attivati dal sociale, finanziati attraverso i finanziamenti regionali dai servizi sociali. Da quest'anno, da questo piano di zona, poi insomma all'interno della scheda c'è scritto, ma è scritto anche in quell'accordo, in quell'atto di programmazione che precedentemente abbiamo approvato con i servizi educativi, queste sono attività che sulla base proprio del finanziamento regionale attivano direttamente i servizi educativi. Perché servizi educativi? Perché si cerca, come abbiamo detto prima, come ho detto prima, di collaborare, di attuare delle politiche veramente integrate, e quindi è importante che siano i servizi di istruzione dei comuni che hanno il raccordo con le scuole che finanziano, che coordinino queste attività, chiaramente in collaborazione con l'Unione, perché abbiamo istituito dei tavoli di confronto e di programmazione unitaria. Quindi l'importante non è chi le fa, se il sociale o l'educativo, l'importante è chiaramente fare questi interventi, ma ricondurli sotto una veste dei servizi educativi dà anche unitarietà a quello che si fa anche nei confronti delle scuole, e soprattutto evita di andare a sovrapporre degli interventi, perché insomma è capitato in questi anni che in alcune tematiche che possono essere molto trasversali, perché queste sono tematiche che possono far parte del sociale, della prevenzione, ma possono stare anche nell'educativo. Quindi su alcune tematiche poteva capitare che ci fosse anche una sovrapposizione di interventi, che a volte si finanziassero anche degli interventi simili o uguali, e chiaramente in un'ottica di razionalizzazione delle risorse dobbiamo proprio evitare questo sovrapporsi di azioni destinate allo stesso target di utenti. Quindi questo lavoro di riconduzione ai vari servizi, ma soprattutto di condivisione a monte di quello che è una programmazione socio-educativa, consentirà di razionalizzare e efficientare tutti questi interventi che andremo a realizzare. Queste sono le varie azioni, insomma le schede che insomma quelle più innovative che abbiamo ritenuto insomma porre alla vostra attenzione. A seguire c'è la tabella con il Fondo Povertà Nazionale, vi ricordate, l'abbiamo visto all'inizio, quei 399.000 euro che all'interno del documento, per chiarezza espositiva, la Regione ci ha chiesto di andare a indicare anche come prevediamo di attivarlo, e si prevede di destinare, vedete, una parte consistente al rafforzamento dei servizi, perché sono dedicati 161.000 euro al rafforzamento degli sportelli sociali, quindi punto di accesso, intesa sia come assistenti sociali che lavorano presso gli sportelli sociali, ma anche quelle competenze di politiche abitative che abbiamo visto nelle schede precedenti, e 187.000 euro al rafforzamento del servizio sociale, quindi di assistenti sociali che operano nelle tre macro aree che abbiamo visto. Abbiamo destinato 33.000 euro circa per tutti quegli interventi invece a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Vi ho detto che pensiamo di attivare tramite il Centro per le Famiglie, in particolare tutta una serie di interventi a favore della genitorialità, chiaramente rivolti a chi ha il reddito di cittadinanza, quindi una parte di questi interventi verranno finanziati con questo fondo. Poi 8.000 euro, insomma una parte minima, ma del resto potevamo utilizzare massimo il 2%, all'adeguamento dei sistemi informativi, perché è importante anche il gestionale dei nostri servizi, anche insomma nell'ottica di alimentare una banca dati nazionale che è in fase di costituzione, quindi bisognerà adeguare i nostri strumenti informatici, e una parte, 10.000 euro, per l'attivazione dei PUC, che sono quei progetti utili alla collettività, a cui sulla base dei patti di inclusione noi stiamo attivando a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, sia che sono in carica al sociale che al centro per l'impiego. Quindi questi sono quei progetti che stiamo attivando, che anche Castelfranco è stato uno dei primi comuni che ha visto l'attivazione di alcuni di questi progetti. Poi stiamo continuando, siamo nella fase di avvio adesso, e la quota che andiamo a finanziare è di tutto, l'importo è basso, ma perché comunque i costi non sono alti, sono quei costi che dobbiamo sostenere per attivare questi progetti. Ad esempio, devono fare il costo dal medico, quindi avere l'idoneità sanitaria, devono avere i DP nel caso in cui, per esempio, faccio un'attività per cui sono necessari dei dispositivi di protezione individuale, fare un corso di formazione di base, quindi sono tutte delle piccoli costi che per ogni progetto dobbiamo sostenere, quindi sono finanziati con questo fondo, come peraltro la norma prevede. E io mi fermerei qua, ma sono disponibile per le vostre domande.
Grazie dottoressa Bastai. Volevo aggiornare l'appello che ho fatto all'inizio, si sono aggiunti i commissari Andrea Saltini, Fantuzzi Enrico, Diego Montanari, Andrea Temellini, si era aggiunto anche Pier Francesco Fabbri, che però ora non vedo più. Adesso ai consiglieri la possibilità di rivolgere domande. Naturalmente il materiale è veramente molto importante e molto interessante, quindi abbiamo l'occasione magari di approfondirlo. Quindi la parola a voi, consiglieri.
Posso, presidente Amicucci?
Sì, prego Amicucci.
Grazie. Scheda numero 10. I famosi PUC. Volevo sapere se c'era un dato aggiornato a livello unionale del numero dei percettori del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. Perché chiedo questo? Perché ho visto uno stanziamento di 10.000 euro. Leggendo la delibera di Castelfranco Emilia del 27 ottobre 2020, leggo che a Castelfranco Emilia abbiamo 287 persone, di cui 113 destinatari del patto per l'inclusione sociale e 174 destinatari del patto del lavoro. Con la delibera della Giunta dell'Unione si decide di, tra virgolette, finanziare il 20% del numero complessivo. Quindi chiedevo appunto il numero di percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza che abbiano sottoscritto i patti e se lo stanziamento di 10.000 euro si ritiene sufficiente. E poi volevo sapere ad oggi quanti progetti sono partiti e per quanti percettori. Andando ancora avanti, scheda 14, contrasto alla violenza di genere, attivazione di punti, sportelli di accoglienza. Ancora oggi non abbiamo riaperto lo sportello donna che era presente a Carranuzza. E vi ricordo che il 30 novembre, in sede di Consiglio dell'Unione, avevamo presentato una mozione per istituirla all'interno della Casa della Salute di Castelfranco Emilia. Oggi non c'è ancora, né dentro la Casa della Salute, né fuori la Casa della Salute. Mi fermo qui, grazie.
Allora, per quello che riguarda i PUC, quella delibera che aveva dell'Unione era una delibera dove si era fatta una ricognizione di quelli che erano alla data di approvazione della delibera, le persone che percepivano il reddito e che noi potevamo individuare dalle nostre piattaforme. E in particolare si era definito su questa tematica dei PUC quali erano le competenze dell'Unione e quali erano le competenze dei comuni, questo per garantire insomma, l'organizzazione a livello di Unione e a livello di comune, questo perché alcuni di questi progetti si realizzano all'interno dei servizi comunali. E per quello che riguarda lo stanziamento col fondo povertà 19, che per noi è stato il 2020, avevamo stanziato 30.000 euro, col fondo povertà 20, che per noi è il 21, che è quello che abbiamo visto ad oggi, andiamo a stanziare altri 10.000. Più o meno quei costi che io le ho detto per i PUC, cioè indicativamente si aggira per ogni progetto, abbiamo circa 300-400 euro indicativo per ogni PUC, quindi non abbiamo dei costi particolarmente alti e in particolare per esempio nel momento in cui organizziamo la formazione di base che si fa online, perché adesso insomma veniamo da un periodo di restrizioni Covid e quindi l'abbiamo fatto online, chiaramente si raggruppano più persone, quindi sono costi che veramente sono insomma relativamente bassi, quindi con queste risorse contiamo di starci. I numeri dei beneficiari del reddito di cittadinanza, allora noi abbiamo come piattaforma GEPI, che è la piattaforma che gestiscono i servizi sociali, per cui dobbiamo attivare il patto per l'inclusione, abbiamo dei beneficiari e poi ci sono degli altri beneficiari di reddito di cittadinanza che sono sulla piattaforma che gestisce invece il centro per l'impiego. Sono due piattaforme che fino al mese scorso tra di loro non dialogavano, insomma a livello ministeriale sono riusciti a renderli interoperabili adesso, motivo per cui siamo riusciti ad attivare tutta una serie di PUC. I PUC che stiamo attivando sono attivati con persone che sono nella piattaforma del centro per l'impiego, per cui è il centro per l'impiego che deve fare un patto per il lavoro, quindi non è la parte del sociale. Questo perché sono persone più giovani, più in grado di poter attivare questi progetti di pubblica utilità, perché la maggior parte, quasi tutte le persone che sono percettori, per cui dobbiamo fare i patti di inclusione, quindi nella piattaforma del sociale, per intenderci, molti di loro sono esonerati dal fare questa attività, o perché hanno un'invalidità o perché sono delle donne che hanno dei compiti di cura, quindi o con dei figli piccoli o con disabili a loro carico, quindi hanno tutta una serie di condizioni per cui si trovano in una condizione di esonero, mentre invece tutti quelli che sono in carico al centro per l'impiego chiaramente insomma, hanno un'età e delle condizioni diverse, per cui stiamo attivando tutti i PUC. PUC che stiamo attivando in questi mesi, insomma le abbiamo cominciato ad attivare, i primi sono partiti nel mese di maggio ed è stato proprio il comune di Castelfranco che ha visto attivare due progetti dei PUC nell'ambito dei servizi culturali, nell'ambito dei servizi istruzione, e quindi sono i primi che stiamo attivando e abbiamo ha avuto un ritardo nei mesi scorsi, un po' dovuto al fatto che l'emergenza Covid aveva sospeso questa condizionalità, quindi aveva sospeso l'obbligo di fare, cioè diciamo l'obbligo per i beneficiari del reddito di cittadinanza di aderire ai PUC, perché c'era col fatto delle restrizioni dovute al Covid, un po' perché non riuscivamo a dialogare tra le due piattaforme, tra noi e il Centro per l'Impiego. Quindi siamo partiti negli ultimi mesi, quindi per il momento i PUC che abbiamo attivato sono 3 o 4 progetti, ma stiamo attivandone altri, quindi stiamo recuperando. Per quello che sono i numeri dei beneficiari, glielo faccio sapere perché non ho il dato aggiornato, perché è comunque un dato che si aggiorna costantemente. Bisogna andare sulla piattaforma, perché c'è chi esce perché magari ha completato i 18 mesi, chi entra, quindi è un dato abbastanza dinamico, quindi non vorrei dire delle inesattezze. Per quello invece che riguarda la scheda 14, lo sportello antiviolenza è un servizio che abbiamo previsto e che attendiamo di poter avere l'esito del finanziamento regionale. Abbiamo partecipato a questo bando regionale che è stato scaduto direi il mese scorso. Siamo in attesa dell'esito della regione e dopo attiveremo il servizio tramite un avviso pubblico con un'associazione di volontariato che gestiranno lo sportello. E questo perché abbiamo stanziato delle risorse sul bilancio dell'Unione, ma la possibilità di avere anche le risorse regionali ci consentiranno di attivare un servizio con, chiaramente, avendo più risorse, anche una maggiore frequenza e consistenza.
Nadia, assessore, prego. Posso aggiungere? Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa per quanto riguarda in tutto questo periodo non è che siamo rimasti senza servizio. Abbiamo fatto 2 operazioni che secondo me sono in posizioni importanti. La prima è che abbiamo, rafforzato un tavolo di unione e attraverso questo tavolo di unione abbiamo dato la possibilità, anche se così si può dire, di organizzarsi e di presentarsi a alcune associazioni che sono delle associazioni del territorio. Per cui abbiamo dato vita a questo sportello, è uno sportello informativo, è un numero di telefono utile dove rispondono sempre donne del territorio di tutto il distretto, perché a rotazione chiaramente hanno sempre questo telefono attivo e che serve ovviamente per accompagnare le donne in difficoltà in senso lato e di accompagnarle verso i servizi, compreso anche ovviamente in caso di violenza e di necessità. A fianco a quello è stata comunque fatta anche una convenzione con il gruppo di donne che fanno parte, che si occupano della tutela legale e anche queste aiutano facendo consulenza e accompagnano le persone. E in più abbiamo comunque una rete attraverso queste attivate che dà la possibilità di arrivare fino alle strutture provinciali del centro antiviolenza. Aggiungo per completare che nell'obiettivo nostro non c'è solamente quella di attivare uno sportello vero e proprio, oltre a quello che già c'è, che vi dicevo, di queste articolazioni, di questa bella presenza di donne che si stanno dando da fare sul nostro territorio. Vogliamo aprire questo servizio specializzato per non mandare le donne fino a Modena, da una parte, ma dall'altro lato l'idea è anche di completare per tentare di arrivare proprio alla strutturazione vera e propria di un centro antiviolenza, solo per completare gli obiettivi che abbiamo di fronte. Grazie.
Grazie, assessore. Consigliere Temellini ha chiesto di poter porre 2 domande, quindi gli darei la parola.
Grazie, Presidente, buonasera. In merito a quello che precisava prima la dottoressa, perché esistono 2 piattaforme? E forse l'ha detto, però le chiedo di precisarlo meglio. e chi va a finire, chi viene censito in una piattaforma e chi viene censito in un'altra. Poi, in merito ai numeri, che ho capito che non sono, cioè che siccome cambiano e quindi forse non so, ci sono dei numeri aggiornati in questo momento, chiedevo se è possibile sapere, oltre ai percettori di reddito di cittadinanza, quelli che in realtà sono impiegati, quindi che hanno cioè, all'interno di queste persone chi ha aderito e quindi chi invece cioè, sono chi è aderito, chi è aderibile, cioè chi può lavorare e chi invece è esonerato. Ho capito bene, sono queste sostanzialmente le tre categorie all'interno di questo monte di questo gruppo. Grazie.
Allora sì, le due piattaforme sono proprio due piattaforme da disposizione normativa, quindi c'è una piattaforma che si chiama ANPAL a cui accedono le persone che sono in carica al centro per l'impiego, persone che prevalentemente si tratta di beneficiari con un'età giovane, quindi meno di 30 anni e che sono da non più di 2 anni fuori dal mercato del lavoro, quindi sono situazioni che non sono connotate da particolari fragilità, per cui non è necessario un intervento del servizio sociale, quindi insomma sono gestite direttamente dal centro per l'impiego. Chiederò nell'invio dei dati più aggiornati anche quante di loro hanno trovato un'occupazione, se questa è la domanda, comunque le è stato proposto un'attività lavorativa. Tenete conto che insomma, nel 2021 con l'effetto insomma, del Covid non è stato facile inserire delle persone nuove nell'ambito delle attività, insomma, nelle attività aziendali, insomma, quindi c'è comunque stato un rallentamento di tutto e quindi anche di questa misura, mentre invece chiaramente tutte le altre categorie, quindi quelle considerate con una sorta di fragilità, che sono tradizionalmente i nostri utenti, gli utenti dei servizi sociali, quindi persone che o hanno un'età maggiore o sono da tanti anni fuori dal mondo del lavoro, vengono gestiti all'interno di questa piattaforma che si chiama piattaforma GEPI, a cui accedono i servizi sociali. Lo smistamento in queste due piattaforme viene fatto direttamente dall'INPS, perché le domande del reddito di cittadinanza non vengono ai comuni come era invece quando c'era il REI, ma vengono inviate direttamente, insomma, caricate inviate direttamente all'INPS, che è l'INPS stessa che sulla base delle caratteristiche dei componenti le smista nelle due piattaforme. Quindi insomma noi ci troviamo già lo smistamento delle situazioni nella piattaforma che a noi è dedicata.
In merito ai numeri, se ho capito bene, quindi lei deve chiedere aggiornamenti al centro dell'impiego per quella parte legata a quella piattaforma gestita da loro. Io chiedo anche all'assessore, cioè è previsto un aggiornamento costante nei confronti del comune, piuttosto che nei confronti del consiglio comunale, di una situazione di questo tipo? Adesso non dico di essere... periodicamente significa 2, 3, 4 volte all'anno, insomma una cosa del genere, in modo da tenere monitorata la situazione, visto che in questo momento ho percepito insomma che non abbiamo neanche un dato forse da poter esporre.
Posso, Presidente?
Prego, prego.
Allora, il fatto che si siano, l'informazione è un'informazione preziosa ed è un'informazione importante. Adesso che i dati possono confluire, ossia possono dialogare, c'è la possibilità chiaramente di mettere insieme delle competenze diverse, perché qui stiamo parlando di un centro per l'impiego e di sapere quante persone manda a lavorare. E questo vale per il reddito di cittadinanza, ma come informazioni può valere più complessivamente per le persone del nostro territorio, quanti uomini, quante donne, in che settori vanno a lavorare. Questa è un'informazione che giustamente è bene che ogni tanto noi attiviamo attraverso il nostro centro per l'impiego, perché anche questo è un dato ed è un elemento importante per la nostra situazione, economica. Ovviamente, per rispetto a questa cosa specifica, noi abbiamo fatto i nostri due parti, che sono: uno, per quanto riguarda appunto l'impegno sociale all'interno degli enti pubblici, e il bando che noi abbiamo costruito affinché si possano trovare anche degli spazi per questo lavoro volontario anche all'interno delle associazioni di volontariato. Fatte queste cose qui, la continuiamo a monitorare e una volta ogni tanto possiamo anche dare un'informazione su queste cose qui. Sono due, come dire, sono due ambiti, ecco, rispetto a questa cosa qua. Però i dati ogni tanto li diamo molto volentieri rispetto a questa cosa. Possiamo anche stabilire una cadenza, ecco, diciamo che andiamo verso la fine dell'anno per vedere, visto che è una cosa che è appena iniziata, per vedere verso la fine dell'anno, questo sì, com'è che è andata questa cosa qua. Cioè, noi l'abbiamo, non avremo un dato, come dire, preciso e costante, però sappiamo quanti possiamo attivarne, quanti ne attiviamo, e poi vedremo adesso quante persone partecipano ai corsi di formazione. Insomma, possiamo tenere monitorata questa situazione e l'impegno lo possiamo tranquillamente prendere, giustamente prendere, perché è bene che anche i consiglieri, ma anche noi, insomma, abbiamo un po' quella situazione evidente. Diciamo che si sono però create adesso le condizioni, vediamo insieme com'è nel proseguo, com'è che possiamo fare, mettendo insieme ovviamente un altro ente, che è l'Agenzia per il Lavoro regionale, con i quali abbiamo bisogno di stabilire un rapporto, una relazione formale, perché ci fornisca una serie di dati, una serie di elementi. Torno a dire, forse non solo sul reddito di cittadinanza, però va benissimo, lo faremo.
Grazie.
Ci sono altre domande?
Posso, Presidente, sempre...
Prego, prego, consigliere Micucci.
Mi ricordo, spero di ricordare bene, si parlava di punti di ascolto anche presso le farmacie, mi riferisco alla questione delle donne, la violenza di genere. Volevo sapere se era stato fatto qualcosa in merito oppure è ancora da fare. Grazie.
Stavo guardando con la dottoressa Bastai, ecco, prendo le parole. Allora, sulle farmacie, era il numero utile nazionale che era stato dato, con un punto di riferimento per quanto riguarda le farmacie. Noi abbiamo fatto un'operazione, come dire, dal basso sul territorio. Si sono costituite due associazioni sostanzialmente di donne, si sono associate, messe insieme e stanno articolando questi interventi, ivi compreso il fatto di prendere contatto con le farmacie per quello che è possibile per tentare di costruire un percorso, perché in farmacia ci vai normalmente per acquistare le cose. L'idea che cos'è? Vale per le farmacie come vale per le associazioni, le organizzazioni, tutte le strutture organizzate sul territorio, quelle che incrociano delle persone, per sensibilizzarli tutti e perché tutti possano avere, come dire, le antenne giuste per cogliere un bisogno o una necessità. Ecco, che siano in grado di prendere e di accompagnare queste persone, di segnalarle a chi ha la competenza professionale per poterle seguire. Non è stato fatto, alcune segnalazioni nei confronti di alcune farmacie, ma pensando a quelle che potevano essere più sensibili. Onestamente non è stato fatto un lavoro, come dire, formale, un lavoro strutturato. So che nell'impegno appunto anche di queste associazioni di donne, però, di promuovere attraverso anche il nostro tavolo, vale per il tavolo del comune ma vale anche per il tavolo unionale, di promuovere comunque questa sensibilizzazione diffusa, perché abbiamo bisogno di avere dei ricettori articolati molto sul territorio, insomma, ecco, per essere in grado di cogliere, perché pensiamo che non siano una parte sono donne che denunciano, un'altra parte bisogna anche aiutarle, come dire, a cogliere, a capire che non sono sole, insomma, ecco, ed accompagnarle in questo percorso che è sempre un percorso molto difficile.
Posso, Presidente, sempre io?
Sì, prego.
Chiedevo gentilmente se a livello di giunta dell'Unione siano stati predisposti dei progetti da presentare per il Recovery Fund, se risposta affermativa quali? Sempre nel settore, mi riferisco a questo settore, il sociosanitario.
No, al momento non abbiamo nessun bando attuale, poi insomma parteciperemo a tutti i bandi che ci sono, ma non ci sono dei bandi del recovery sull'ambito dei servizi sociali al momento, poi se ci sono, ma ci saranno sicuramente, ma transiteranno sicuramente attraverso la regione, non saranno rivolti direi direttamente ai distretti, e tramite la regione e poi elaboreremo questi progetti, insomma c'è già qualche insomma la regione sta già costituendo anche un gruppo di lavoro che supporterà i distretti per fare sintesi per la partecipazione ai bandi quando usciranno.
L'unico, aggiungo io, l'unico al quale abbiamo partecipato, ma sempre anche in questo caso attraverso la regione, e che fa parte perché lambisce chiaramente anche queste cose, riguarda la casa, e sono i progetti di riqualificazione per quanto riguarda le abitazioni popolari. Progetti di riqualificazione che la regione ha dato la possibilità di associare a progetti di riqualificazione urbana, non solo dell'abitare, e pertanto sono stati candidati attraverso chiaramente regione, attraverso ACER, alcune contenitori abitativi ACER, ma anche associati a questi la riqualificazione urbana del territorio contiguo. Questa era una cosa che era prevista dallo Stato, è prevista dallo Stato solo per i comuni superiori ai 50.000 abitanti. La Regione Emilia-Romagna invece ha raccolto anche le necessità dei comuni invece con un numero di cittadini inferiori, li ha associati insieme ed è stata la regione stessa che li ha presentati direttamente al Ministero per poter candidare anche queste articolazioni del territorio. Ecco che noi speriamo appunto trovino anche un esito positivo e favorevole. Non è proprio il PNRR, ma è la parte associata, aggregata, chiedo scusa che forse non è il termine più appropriato, che permette appunto e che parla però di miglioramento per quanto riguarda l'edilizia popolare, che prevede anche queste cose qua, e l'ha associato però a una parte del PNRR che è quello sulla qualificazione urbana. Ecco, c'è solo questo pezzettino qua, e noi abbiamo alcune cose anche che riguardano il territorio di Castelfranco Emilia che sono state inserite.
Grazie Assessore. Se ci sono altre domande.
Direttamente alla dottoressa Bastai in diretta. Il piano di zona intero gliel'abbiamo mandato ai consiglieri?
No, non ancora. Adesso...
Se siete, vi arriverà anche il piano di zona, perché questa sera è stata una sintesi comunque corposa. Se mi permettete, ringrazio la dottoressa Bastai anche a nome vostro, perché è stata molto brava, sintetica rispetto a tutte le cose che ci sono. Però qui sono state presentate le schede che presentano una particolare innovatività, e sono comunque molte perché le avete viste. È giusto che abbiate sotto mano adesso il piano, che era il vecchio piano integrato, chiaramente, insomma, il nuovo piano 2011 completo. Ve lo faremo avere nei prossimi giorni. Ecco.
Ringraziamo molto, ringraziamo anche. Sì, prego.
Una domanda velocissima. Si sa qualcosa del nuovo PAL?
No,
Per quello che ne so io, assolutamente non si sa assolutamente niente di questa cosa qua. È convocata la conferenza territoriale sociosanitaria, ma è convocata sul bilancio e si fa il punto sul Covid. Questa cosa qua del Covid ovviamente ha rallentato, ma più che altro sta mettendo in campo anche grandi ripensamenti per quanto riguarda le strutture. In questo caso anche il PNRR gioca anche solo per quanto ci riguarda questo passaggio da casa della salute a casa della comunità. So, vedremo che cosa salta fuori, se nel PAL ci sarà qualcosa. No, per adesso non c'è ancora niente. Ecco.
Grazie.
Se non ci sono altre domande, non voglio togliere l'opportunità a nessuno. Io intanto continuo a ringraziare la dottoressa Bastai per la sua disponibilità, per la sua attenzione. E ringrazio l'assessore Casegrandi che comunque ha voluto questa commissione per illustrare il piano di zona in questo anno che è stato definito ponte, però mi sembra molto ricco anche di novità, e quindi io ringrazio voi in particolare, ma ringrazio anche tutti i commissari, tutti i consiglieri che sono sempre, cercano di fare il possibile per essere presenti. Io li ringrazio per la loro fedeltà e per la loro disciplina, e quindi con questo saluto tutti quanti. Vi auguro una buona serata per quello che resta della serata. Buonasera a tutti e grazie ancora.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.
Buonasera.